Maria Messina, Teneshu. L'avvocato Scialabba, ai suoi tempi era stato il meglio del paese, tanto che lo chiamavano l'avvocato senz'altro. Ma da che la moglie era morta e Nina Bellocchio, dopo avergli mangiato persino la vigna, l'aveva piantato come un cane. Anche la buona fortuna aveva cominciato ad abbandonarlo. Sosteneva, quando sì e quando no, qualche piccola causa, e quando doveva sostenerne una, si sentiva rinfrancare e si preparava gran parlate ambollose. Ma come giungeva in tribunale, fra i colleghi giovani che lo punzecchiavano e i giudici che aggrottavano le ciglia per non ridere, allora perdeva il filo delle idee, filo troppo debole, per idee troppo gravi, e avviava discorsi sconclusionati, affastellando vecchie frasi 100 volte ripetute, mentre l'avvocato Millone gli faceva la caricatura sulla copertina del codice. Pure si presentava assiduamente in tribunale tutto lindo, col solino sfilacciato ma candido e le magre gote sbarbate. Era un'abitudine che non sapeva lasciare come quell'altra, di parlare sempre italiano, anche con la figlia e con i contadini. D'inverno, e per lui l'inverno cominciava in ottobre, portava un pastrano verdognolo, e come gli pareva che tornasse l'estate, rimetteva i suoi famosi calzoni color ferrigno, lunghissimi e stretti, che gli stavano attillati sul collo del piede, e la giacchetta nera, ripulita ogni stagione a forza di benzina. A fargli rassegnatamente compagnia, nella sua trista e misera vecchiaia, era rimasta la figlia, ed egli, per darle almeno uno svago, la conduceva ogni sera lungo il corso. Salivano sino allo chalet e, seduti su una panchina al vento, o all'umido, o al chiaro di luna, vi rimanevano un pezzo, muti, immobili e tristi, finché lo chalet rimaneva deserto. Liboria, poi che vestiva assai modestamente, preferiva uscir di sera nella luce incerta dei lampioni. Pure le signorine più ricche del paese trovava modo di ridere, osservando la piuma nera dei suoi capelli che restava fedelmente ora dritta, ora piegata a destra, ora piegata a sinistra, d'estate e d'inverno, o per un nastro, che ora diventava un fiocco e ora si mutava in cintura. Ma Liboria, che passeggiava impassibile con la sua piuma e il suo fiocco, abbassava gli occhi e impallidiva sol quando vedeva passarsi accanto le signorine Sait, o la baronessa Caramagna, alle quali, allorché uscivano col cappello, pareva riempissero tutta la strada. Passeggiava animata ogni sera dalla stessa muta e timida speranza di trovare buon Dio. Non sapeva dire neanche a se stessa che cosa e chi voleva trovare. A fermarvi il pensiero sentiva turbarsi tutta e chiamava la sua fortuna, il suo avvenire, quel che aspettava così vagamente. Chissà che uno del paese, anche un forestiero, a vederla sempre così tranquilla, così modesta, non pensasse ad accasarsi. Non era cosa facile. Lo sapeva bene che di questi tempi non c'è nessuno che sposi con niente, ma insinuava arrossendo alla gnà Filippa e alla gnà Antonia che nei lunghi pomeriggi salivano su con una scusa e poi entravano e poi accostavano l'uscio e avviavano quello stesso discorso che non aveva fine, ma diceva, bisognerebbe che si persuadessero che una, la quale sappia bene governar la casa e sia economa e pulita, ha la dote nelle mani. Che farsene di certe farfalline che posseggono anche 20, anche 30.000 lire e ne buttano 50 dalla finestra. E accennava timidamente ai propri casi, senza mai lamentarsi del padre, mentre le sue donne, elogiandola con gran gesti, finivano col riempirla di buone speranze, se non ci fossero state loro. La gnà Filippa aveva sempre qualche buon partito sott'occhio, e Liboria si privava a desinare del suo bicchier di vino e faceva più scarso il suo pasto per offrire qualche cosa alle donne, ma col tempo, piano piano, i partiti immaginari della gnà Filippa cominciarono a svanire. La piuma del cappello scoloriva sempre più e i guadagni dell'avvocato diventavano sempre più incerti. Ma padre e figlia seguitavano a uscire la sera dopo l'Ave Maria, sempre più tristi. E Liboria, seduta sulla panchina dello chalet deserto, sentiva un gran peso al cuore come di pianto che non vuole sfogare. E nel buio le chiome larghe e cupe degli alberi che stormivano leggermente in alto pareva mormorassero tristi cose. E scendendo tardi per il corso male illuminato, essa sentiva più forte la vergogna delle sue passeggiate, l'amarezza di tanti anni, di tutta la sua gioventù. Diventò acredine e, rincasando, cominciò a sfogarsi col padre. Capisce che io sono una disgraziata? Che non mi resta che andare a buttarmi in mare? E che posso farti? Mormorava il vecchio con la sua voce tremante. Io te ne esco ogni sera. È colpa mia! E sospirava, scordandosi di parlare italiano. Lo sentirono una sera e in paese lo chiamarono Tenesciu. Non andò più assiduamente al tribunale. Cominciavano a ridergli sul viso. Sosteneva qualche rara causa, con poche parole dette lentamente, con voce tremante, fissando ansiosamente i giudici e i colleghi giovani con i suoi occhietti chiari un po' velati dalle palpebre gonfie. Ne ricavava poche lire, che portava umilmente alla figlia, togliendo prima qualche moneta che andava a giocare al lotto, una sua speranza fissa e lontana. E non ebbero più ogni giorno a desinare una minestra calda. Tenesciu, la mattina per tempo, entrava timidamente nella bottega di donna Mariannina per comprare una pagnotella da 2 soldi. spiegando con la voce tremante, come se volesse scusarsi. Sa, noi mangiamo poco. Io e mia figlia soltanto, donne in casa non ne teniamo più, siamo appena due. Due persone. E ripeteva le stesse vaghe parole, cansando le serve che s'affollavano nel banco e mettendo delicatamente la pagnotta nella tasca del pastrano che ora portava anche d'estate. Un po' per il gran freddo che sentiva, un po' per nascondere il vestito. Una mattina la fornaia avvolse due pagnotte invece d'una, senza dir niente. L'avvocato non aveva che due soldi in tasca e arrossì. Ne ho chiesto una soltanto. Sa, noi mangiamo poco. Avanzerebbe. Perdoni la libertà, signor avvocato. Lo porti alla signorina. È fresco. È ancora caldo. Guardi. Arrossì ancora l'avvocato. Diventò paonazzo, ma abbassò gli occhi e ringraziò, avviandosi, traballando penosamente sulle magre gambe, come se gli avessero dato uno schiaffo. Liborria cominciò a cavar la biancheria che le aveva lasciata la madre e che doveva essere la sua dote. La gnà Filippa usciva con le fini camicie e i bei lenzuoli sotto la mantellina e tornava con poche monete che consegnava con grossi sospiri. Non potrebbe crederlo, la signorina. Quanto ho girato! Allorché si tratta di comprare, disprezzan tutto. Mi raccomando, gnà Filippa, non fate il mio nome, sarebbe cosa da morire. Un giorno, dalla vendita dell'ultimo paio di lenzuoli ricamati, si fece una veste rossa. Stava male uscire vestita sempre a un modo, pareva più vecchia, più goffa e più misera, e bisognava pure che la vedessero. E col vestito nuovo, col cappellone nero piumato, uscì anche di giorno, ma braccetto del padre sempre più curvo e più piccolo, nel vecchio pastrano verdognolo. E camminava, cercando di mantenere dritte le spalle che si incurvavano involontariamente coi grandi occhi inquieti, nel viso pallido e afflosciuto, e la bocca che voleva atteggiarsi a espressione di sorriso, mentre nella sua mente si agitavano i più strani e melanconici pensieri. Ma a casa, fin dalle scale, si lasciava andare. Il suo viso riprendeva la solita amara espressione e sfogava col padre con la voce piena di lacrime. È colpa mia, rispondeva lui. Io te nescio. E si vedevan sempre per la via. E dietro tutte le processioni, alla coda, tra il nero ondeggiamento delle mantelline e degli scapolari, risaltava il vestito rosso della figlia dell'avvocato, che pareva, come diceva Don Pepè, un cannello di cera lacca. E la sera, immancabilmente, si rivedevan seduti immobili e muti su una panchina dello chalet mezzo deserto, dove gli alberi, che stormivan leggermente, pareva mormorassero tristi cose.